E bentrovati alla Schiscetta, l'appuntamento quotidiano con storie che nutrono dal piatto alla vita. Attraversiamo appunto i ricordi dei nostri ospiti. Oggi il viaggio nei sapori lo facciamo con Bienart, classe 1984, un artista a tutto tondo e soprattutto un concentrato multietnico. Ben arrivato Bienart, concentrato multietnico, partiamo subito da lì, dalle tue origini.
Ah, le mie origini sono vietnamita, cinese, italiano, polacco, greco, spagnolo, russo. E buon dì a tutti.
Insomma, chi più ne ha più ne metta, e i tuoi ricordi legati invece ai sapori, qualche ricetta, qualche piatto particolare che ti ricollega alla tua infanzia?
Ma con mio nonno mangiavo polenta e bistecca, e invece con mio padre mangio ancora tuttora il bung leo, che è una frittata mista vietnamita con qualche volta il bam bao, che è un tipo di raviolotto strano vietnamita. Vabbè, faccio un po' un mix tra Oriente e cucina europea.
Qual è il tuo piatto preferito, se dovessi proprio sceglierne uno tra tutti quelli che hanno fatto parte e fanno parte della tua storia?
Le melanzane alla parmigiana della nonna, quelle ormai mi rimangono impresse tutta la vita.
Allora, tua nonna invece origini del Veneto.
Sì, mia nonna è stregheta veneta. Veneta, Vicenza, sposata poi con nonno polacco.
Ecco, adesso andiamo a scoprire per quale motivo nelle tue vene scorre l'arte.
Scorre l'arte, tramandata dal nonno, perché ho vissuto l'infanzia con mio nonno.
Un nonno famoso, tra l'altro, diciamo, chi è tuo nonno?
Mio nonno era Edmondo Dobrezzansky, artista espressionista astratto del Novecento, nato il 2 agosto del 14. E ho vissuto sì con lui a Gentilino, e correvo in giro per il tavolo da piccolo e ho iniziato le prime opere a 5 anni con lui in studio.
Ecco, descrivici un po' nonno Dobrezzansky, che tipo di vita ha fatto e che genere di pittore è, perché lui in realtà nasce come fotografo, si forma così, giusto, nello studio del papà, perché suo papà viene dal papà di Dobrezzansky, viene da una famiglia di fotografi, quindi lui diventa fotografo e poi però decide di cambiare e rompere un po' questa tradizione familiare e si dedica alla pittura.
Sì, il nonno è partito come illustratore da Zugo col padre e poi si è trasferito in Ticino, poi ha fatto questa scuola a Brera e da lì poi, dopo, una volta che ha finito la scuola a Brera, ha iniziato con la pittura a olio.
Come descriviamo il genere di arte e di pittura che ha portato avanti tuo nonno Edmondo Dobrezzansky?
Di periodo espressionista astratto, e le opere che mi ricordo tanto sono Clown, La prostituta, il bue squartato, La rottura della diga del Vajont, Il The Day After, quadri importanti che comunque hanno dato un segno alla storia cinese, svizzera.
Insomma, infatti lui ha sicuramente lasciato un segno nella storia della pittura svizzera e poi in Ticino. Era molto affascinato dall'essere umano, ma soprattutto da chi è ai margini della società.
Sì, lui guardava tanto come un diario di vita e guardava la condizione umana e sì, per me è stato comunque, l'ho vissuto più come nonno che come artista. Ero sempre a casa con lui, ero sempre in studio e mi ha tramandato lui gli essiccanti, la pittura a olio.
Ecco, tu inizi subito con la pittura a olio, che in realtà non è proprio una cosa scontata, perché la pittura a olio è più difficile da maneggiare.
Sì, questo ci ho pensato poi quando sono cresciuto, perché all'inizio a 5 anni non sapevo neanche cosa fossero e li usavo.
Ecco, qual era la differenza? Mi dicevi che un tempo la pittura a olio non era già combinata e mixata con
gli essiccanti. Sì, la pittura a olio oggi, in qualche tubetto a olio, non dico in tutte questi brand, marche, puoi avere degli essiccanti già all'interno del tubetto a olio. Invece ho ancora dei tubetti a olio dei tempi di mio nonno, che ancora sono belli, malleabili e non seccano neanche se li... non possono essiccare, no? Perché non hanno, sono privi di essiccante.
Quindi sono praticamente eterni e aiutano appunto a creare capolavori che durano nel tempo.
Io non li uso questi di mio nonno perché li tengo da ricordo, li tocco qualche volta e basta.
Sono rimasti come dei cimeli, dei portafortuna per te.
Esatto, esatto, mi danno ispirazione.
Allora, tu la tua prima opera d'arte, insomma, la crei, e quanti anni avevi?
Avevo 5 anni, mi ricordo bene che correvo intorno al tavolo e mio nonno mi ha detto su dai, vieni in studio perché mi stai un po' dando fastidio. E vieni in studio, prendi un cartone e inizia questa opera. Ho fatto questa casa viola con un cielo blu e il fumo grigio e mi ha detto oh cavoli che bello, è più bello di un Picasso. E lì mi ha dato tanta stima per poi andare avanti nei miei studi.
Insomma, ti ha dato fiducia, è stato un motore per credere in te stesso e portare avanti questo tuo sogno.
Sì, esattamente così.
Allora, 5 anni, prima opera, e poi da lì non ti sei più fermato praticamente.
Eh no, da lì sono andato avanti con due cose, due o tre passioni che erano calcio, skateboard e pittura. E una volta finita la XIA ho iniziato con un sogno. Mi sono svegliato e ho iniziato la mia prima opera dopo la scuola, che è Il Vagabondo, che adesso è esposto ancora a Firenze in Galleria Merlino. E dovrò anche andare a riprenderlo.
Che cosa raffigura?
È un vagabondo che spinge un carrello nella notte.
Quali sono i colori e i materiali che colleghi alla tua prima parte di vita artistica?
Materiali vasti, ma col tempo tipo un step partendo da olio, acrilico, stucco e subentrata poi la scultura. Dopo la XIA, avendo fatto un corso di saldatura, ho iniziato anche a fare scultura, sì, a mischiare quello che è lo stucco, il gesso, le materie.
Ecco, per descrivere le tue opere, come lo faresti, ecco, come potresti descriverci le tue opere che in realtà, anche se poi si sono modificate nel corso degli anni, però un punto in comune ce l'hanno, sono molto ricche.
Sì, utilizzo un alfabeto, per me i periodi storicizzati possono essere delle lettere che sono dalla A dell'astratto alla C del cubismo, alla S del surrealismo, prendere queste correnti del Novecento e creare delle cose nuove, ma ricordando poi il passato, no? È uno step che oggi va, quello che va tanto è mischiare comunque e ricordare anche quello che è il passato.
Quindi un mix tra passato, presente e futuro?
Sì, esattamente così, sì, perché un domani qualcuno dovrà anche studiare qualcuno, no? Penso.
Giusto. E adesso un po' di musica su Rete 1. Listen boy, I don't wanna see you let a good thing slip away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Let her know how much she means. Ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Sure. Tell her about it. Let her know how much you care. When she can't be with you,
Tell her you wished you were there. Tell her about it the day before you leave. Pay her some attention, give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying, just because you haven't spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. You should do. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much you
Ben ritrovati da Clarissa Tami alla Schiscetta. Quest'oggi viaggiamo attraverso i ricordi, i sapori, quindi nutriamo il nostro corpo ma soprattutto il nostro spirito con l'arte di Bien, di Bien Art, nipote di Edmondo Dobrzański, che abbiamo raccontato prima, insomma un grande artista espressionista svizzero che poi si è trasferito in Ticino negli anni 50, insomma sicuramente un artista che ha lasciato il segno, quello che speri di fare anche tu, giustamente, Bien, con la tua arte.
Sì, esattamente. Spero di arrivare a dare orgoglio alla famiglia e anche al nonno che mi guarda da lassù. Speriamo che non mi tira le orecchie.
Quanti capolavori, dai, diciamo così, quanti pezzi hai creato fino ad oggi, Bien? E ricordiamo che hai iniziato a 5 anni la tua carriera d'artista. E qual è il tuo obiettivo?
Saranno più o meno 480-500 opere, 20 sono sparite, comunque. Sì, saranno più o meno 500 opere.
20 sono sparite perché te le hanno rubate?
20 sono, nel mio percorso di vita sono cadute.
Qualche trasloco, qualche opera si è persa, qualcuno ne ha fatta sparire un'altra e via.
Dai, qualcuno è fortunato, dai, se l'ha tenuta.
Insomma, quindi a 400 vogliamo arrivare a quante opere, Bien?
Ma io, sperando che campo tanti anni, penso sulle 10.000 opere voglio arrivare a fare.
Ecco, perché è così importante per un artista avere tante opere, aver creato tante opere?
Ma per lasciare sicuramente un messaggio al mondo. Io penso di fare più opere possibili per lasciarle un po' in tutti i paesi.
Qual è il messaggio che tu vuoi lasciare?
È un messaggio di ricordo, ma anche un input per poi chi arriverà un po' in domani, alunni, scuole, messaggio del periodo, sì, del periodo che continua a cambiare e ovviamente anche la pittura cambia. Sì.
Qual è il menù o il piatto preferito, diciamo la schiscetta preferita di un artista, in questo caso tua?
Ma la schiscetta mia preferita è la pizzetta che mi ricordo sempre, correvo per arrivare prima a prendere la scuola perché non ce n'erano tante, allora correvo per arrivare a prendermi due pizzette, non una.
E adesso quando crei, mangi prima, mangi dopo, com'è la tua routine?
Allora, prima mangiavo tanto e non mi addormentavo, ora invece tento di controllare questa cosa perché ormai sono arrivato a 40 anni. A 40 anni mangio e poi mi viene il coccolone, allora preferisco mangiare quando ho fame e dipingere quando me lo sento.
Quali sono i periodi della giornata, i momenti dove ti senti più ispirato?
Ma prima dipingevo sempre di notte e ora dipingo anche di giorno, dunque faccio notte e giorno. Per me è una cosa molto positiva.
Anche perché per arrivare a 10.000 opere, insomma, c'è poco da dormire, come si dice.
Esattamente, non ho tanto tempo neanche per dormire, dormo poco.
Come descrivi le tue opere adesso? Quali sono i colori, i materiali che preferisci usare?
Beh, visto che devo fare tante opere, sono passato all'acrilico, perché l'acrilico è essiccazione rapida, molto, cioè, l'olio invece mi porta via tanto tempo, e invece con l'acrilico posso fare molte più opere al mese. Sì.
Quali sono i colori che preferisci?
I sette colori, ma l'arcobaleno in generale, cioè, tutti i colori, amo tutti i colori. Sono nato il 7 novembre, anche sette colori, sette meraviglie saranno i prossimi quadri che... E le mie sette opere che farò. Sì.
L'opera più grande che hai fatto?
3 metri per 1,5.
E che cosa raffigura?
La truffa familiare, ho avuto una truffa di famiglia, allora l'ho usata come, questa tela l'ho usata come diario per ricordarmi i passaggi per chiudere una causa di famiglia che è accaduto un tempo fa.
E quest'opera dove è esposta?
Quest'opera a casa, non esce da casa, rimane esposta nel mio salotto per ricordarmi i passaggi di vita e stare attento nella vita. Sì.
Tu utilizzi molti colori, cioè le tue opere sicuramente sono un ventaglio, un bouquet di tanti tanti colori. Ultimamente utilizzi colori anche fluorescenti e anche quelli che si vedono al buio, giusto?
Sì, mischio, sono sempre acrilici, ma sono... Li uso per giocare, perché l'arte, la pittura per me è come una cura, e la uso per sorridere, per giocare e per non avere uno psicologo.
Quindi quadri molto colorati, con colori accesi. E quali sono i tuoi soggetti preferiti?
Ma dipende un po' dalla vita, dipende, cambiano in continuazione, tanti personaggi distorti o volti, dipende, poi posso giocare molto con queste tecniche e colori, perché alla fine con gli UV, spegnendo la luce, il cambiamento tra alogeno e non, e posso giocare sui caldi e freddi e trovare anche delle illusioni, e questo mi fa sorridere molto.
Ci sono anche spesso gli occhi nelle tue opere, per quale motivo ti piace così tanto l'occhio?
Ma forse sarà impresso un po' dal nonno, che mi ha detto che era tutto controllato già da piccolo, e gli occhi miei sono rimasti impressi come le telecamere.
E adesso un po' di musica su Rete 1. Torniamo a parlare di arte, quest'oggi la schiscetta con Bienart. Bien, tu hai anche esposto in giro per il mondo, vero?
Sì, sì, ho esposto un po' dappertutto. Sono partito dopo la XIA, ho avuto questa opportunità da una chiamata da Firenze e ho iniziato a esporre sotto una galleria che si chiama Galleria Merlino, vicino alle vecchie carceri, e da lì è nato l'input e ho iniziato poi a esporre in altre parti tipo Malaga, Art Fair Malaga.
Che tra l'altro Malaga è stato un viaggio in tutti i sensi, vero? Non solo per te a livello artistico e professionale, ma anche fisico.
Sì, è stato un viaggio in furgone con le opere, a fare questi carnet per andare, tornare, esporre con mia figlia.
Ecco, perché quando esponi ed esporti le tue opere c'è anche tutta la parte burocratica, vero?
Sì, 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 esattamente così. Se le fai nel paese sarebbe meglio che almeno se le fai in Spagna le esponi in Spagna, se le fai in Svizzera le esponi in Svizzera, e almeno non hai problemi di legislazione, di uscita e entrata dell'opera, perché è soffocante per un artista dover stare sotto delle date di scadenza quando non sai neanche cosa vuol dire scadenza, no? Ecco.
E certo, perché un artista non ha il senso del tempo come noi comuni mortali.
No, il tempo è prezioso, ma per me non so neanche come spiegartelo. Il tempo per me è la cosa più importante che c'è, dunque non.
Però tu non senti il tempo come noi comuni mortali, cioè, come dire, magari un'ora per te è come per un'altra persona 5 minuti.
Quando mi piace una cosa il tempo non esiste. Quello può essere un problema, come può essere la cosa più bella del mondo.
Quindi tu prendi il furgone con le tue opere e vai a Malaga per appunto esporre.
Sì, esatto. Ho esposto le mie tre più belle opere che sono cambiamento di concetto, illusionismo, 180 gradi, 360 gradi, che sono le opere per me quasi più importanti di passaggio. È come aprire la mente, il chakra, no, di un artista, iniziare ad aprire la mente. Adesso posso fare quasi tutto, sì.
Per una persona, se volesse conoscere Bienart nella sua profondità, nella sua anima, lo può fare leggendo le tue opere, lo si capisce?
Sì, ovviamente sì, ogni persona comunque ha occhio differente e penso che i caldi e freddi, come li vedo io, le percezioni che io ho messo in una tela possono dare delle emozioni differenti a ogni persona, no? Dunque potevo stare malissimo quel giorno, come potrebbe essere la cosa più bella per un'altra persona, no?
Qual è l'emozione più difficile da trasporre su una tela o una scultura?
Puoi ripetermi?
Qual è l'emozione più difficile da mettere e da tradurre in arte?
Clarissa, qua stai parlando di sentimento. E il sentimento è la cosa più difficile da incastonare in una tela, perché quando e riesci a incastonare il sentimento in una tela e il tempo vola e nessuno poi si rende più conto del tempo e puoi guardare un'opera per tutta la vita. Sì, questo è il mio traguardo in un'opera, tento sempre di incastonare sentimento, passione e tanto amore.
Poi sei anche stato a Cannes, Londra, Zurigo, addirittura New York.
Sì, sono stato un po' in giro dappertutto.
Hai portato la tua arte in giro?
Sì, esatto, lo farò ancora sperando che camperò a lungo, come ho detto prima. Allora, la cosa che mi ha dato molta, molta forza è stato New York, essere stato sui cartelloni di Broadway.
In che senso essere stato sui cartelloni di Broadway e come ci sei arrivato?
Sono entrato in un concorso che mi è arrivata una mail, visto che avendo fatto un buon marketing mi è arrivata questa proposta dal Comitato Storici d'Arte in Italia sotto Art Now, Effetto Arte. Mi è arrivata questa mail e mi hanno proposto di entrare in questo concorso, 10.000 artisti mi pare. Sono entrato la prima settimana nei 400, poi negli 80, adesso nei primi 10 li hanno messi su questi cartelloni a Broadway per 20 giorni. Sì, è stato un gran traguardo.
Ed è solo uno dei primi, perché hai tanti sogni nel cassetto, vero, come artista?
Sì, ho tanti sogni e uno di quelli è girare il mondo e esporre dappertutto, che sia a Dubai come può essere in Africa. E l'ambizione è Tokyo e Art Basel, quelli sono i miei traguardi finali come artista contemporaneo.
E adesso un po' di musica su Rete 1. Torniamo con Bienart alla Schiscetta, quest'oggi su Rete 1, parliamo di arte, parliamo di cibo, ci hai raccontato un po' la tua routine. In realtà quando tu crei, dipingi o insomma crei in generale la tua arte, mangi poco, devi fare attenzione, al limite è una pizzetta qua e là.
Sì, devo fare molta attenzione perché tanti mi dicono che sto ingrassando, allora sto tentando di mangiare meno, ma faccio fatica.
Allora, sei un artista riconosciuto a livello internazionale perché mi raccontavi che sei entrato in questa classifica degli artisti riconosciuti dagli addetti ai lavori, quindi vuol dire che sei un artista quotato, possiamo dire così.
Sì, ho ricevuto un coefficiente e sono entrato in questo global ranking da quest'anno, ma devo ancora salire, la scaletta è ancora lunga, c'è tanto da fare.
Cos'è che fa la differenza, tra un artista e l'altro? Cioè, conta davvero solo l'arte? Perché poi appunto i gusti sono tutti soggettivi e la percezione di ognuno è diversa. Cos'è che fa la differenza per diventare un artista famoso?
Ma secondo me è tanto marketing e tanta devozione e comunque creare molto, cioè creare, devi creare tutti i giorni, creare, creare, e per me creare non è un soffocare, ma è creare il mio sorriso, dunque più creo, più sorrido.
Ecco, dicevi che per te essere artista è un'autocura, è come fare tutti i giorni della terapia.
Sì, per me se non dipingo sto male, oh. Dunque se qualcuno vuole farmi del male basta che mi togli il pennello e la tela, poi dipingo per terra, poi sta male lui.
Qual è il colore che ti rappresenta di più?
Ecco, un colore che mi rappresenta di più sono tanti colori che mi rappresentano, sono come un camaleonte nella pittura. Come uso i periodi, se mischio surrealismo, cubismo, pontinismo, tecniche pittoriche, diciamo quelle dei periodi storicizzati, non so dare una definizione a questo, io amo tutti i colori e poi dipende un po' dal momento.
E l'emozione che ti piace di più mettere nelle tue opere, qual è?
Il sorriso. Il sorriso.
A te piace quando qualcuno guarda le tue opere e si sente felice?
Eh sì, mi fa sorridere, mi dà un input per crearne non una, ma 10 o 100. Sì.
Qual è il soggetto più particolare che hai disegnato?
Soggetto più particolare che ho disegnato di recente o di recente è una scultura. È una scultura che è mischiata con l'Asia e il futurismo, molto, è un, sarebbe, guarda, lo dico proprio così, un cinese con un alieno, no? E li ho messi insieme a tavola. Mio papà visto che è vietnamita cinese, era davanti a me a tavola e un cliente, che è un mio amico, mi ha detto facciamo questa scultura, no? Il cinese alieno, e io ho creato questo cinese alieno con un gamberetto in mano e lo userò anche come bastone della vecchiaia perché sto progettando anche di fare il bastone con questa scultura. E la scultura è partita, poi adesso il progetto in Cina, e visto che non ho più fatto cera persa, ma ho fatto un procedimento differente che è scanner 3D con codice STL, che così su una pennetta USB mi rimane sempre questa scultura che posso, diciamo, creare e riprodurre in tutto il mondo.
Quanti pezzi fai per ogni tua scultura?
Allora, se devo parlare di pezzi di scultura da 1 a 7, è il numero che a me piace molto perché sono nato il 7-11, 1-7 per me sono i miei numeri. E se devo fare invece delle altre riproduzioni, potrebbero essere anche gli altri numeri più elevati.
Quali sono i materiali che utilizzi per le tue sculture?
Bronzo, ma nascono da gesso, da materiali riciclati, che possono essere anche delle palle di giornale o imbevute in gesso e con ferro. Mi mischio tante cose, poi alla fine è sempre comunque stucco e gesso, sì.
Tu non hai solo l'arte come grande passione, ma anche la pesca. Come nasce questa tua passione per la pesca e dove vai a pescare?
Vado a pescare al lago e laghetti in montagna e non vedo l'ora di andare perché mi hanno portato al Tremorgio l'anno scorso. Quest'anno voglio andare a Ritomo, al Tom, visto che il Tom è anche il marito di mia mamma. Allora voglio andare a quel laghetto lì perché se seguo un po' i segnali di vita, no? I nomi, accomuno le cose e le vivo.
Tu credi molto nei segni che lancia l'universo, credi nel destino?
Sì, io seguo molto il karma. Seguo il destino. Il destino, il mio destino fino ad oggi è bellissimo, non posso lamentarmi. Siamo avuto tante belle, bei traguardi e tante sconfitte, ma anche molti sorrisi, sì.
Allora, siamo sul finale di questo nostro collegamento. Un consiglio per i giovani artisti.
Ma il consiglio che posso dare io come artista è seguire se stesso sempre come artista e non. e non farsi influenzare da niente. L'unica cosa che ti influenza nella vita è la vita, dunque vivi la vita e dipingila.
Come vivi le critiche tu, quando ti hanno, magari ti è capitato che qualcuno così dicesse che le tue opere non meritano?
Ho sempre tentato di migliorare, ma tante volte anche non ci ho fatto neanche tanto caso, perché il magazzino è quello che mi interessa a me. Poi se uno fa il critico, se uno fa l'artista, dunque se volevo fare lo scrittore o il critico facevo quello, invece faccio la pittura e metto le mani nella pittura e sono contento così.
Sei un artista. Allora, per chi volesse mettersi in contatto con te, conoscere qualcosa di più sulla tua arte, dove ti trova?
Ma mi trova sotto Bienart in Instagram, Bienart in Google, Bienart e a Lugano, sono sempre qui a Lugano.
Comunque, nel dubbio, Bienart.
Bienart, Bienart.
Grazie, è stato un piacere averti come ospite oggi.
Thank you, nice. Grazie a tutti.